Il meccanismo della riserva di legge è stato, come vedete, pensato in chiave di garanzia, ma ha avuto un effetto non del tutto previsto, anzi sicuramente non previsto dal Costituente, un effetto importante sul sistema delle fonti. Perché ha spaccato il concetto unitario di legge. Noi viviamo in un ordinamento storico, nel nostro ordinamento storico, quello che abbiamo ereditato diciamo, dall'unificazione d'Italia, dalla monarchia sabauda, dal regno d'Italia, era un ordinamento che, come vi dissi, aveva il suo culmine la legge. Se andate a leggere il primo articolo delle disposizioni preliminari del codice civile, inizia dicendo: le fonti del diritto d'Italia sono 1. La legge, 2. Il regolamento. Sopra la legge, niente. Il nostro sistema è un sistema che ha cambiato questa strutturazione e ha creato una gerarchia delle fonti più articolata, al cui vertice c'è la Costituzione, ha messo un peso su questa scala. L'effetto di questo peso è stato frammentare la parte sotto. La legge ha perso la sua unitarietà. Oggi nel nostro ordinamento è difficile fare teoria delle fonti, e vi assicuro che è proprio difficile, proprio perché l'effetto storico dell'introduzione della Costituzione rigida ha creato una scomposizione della figura delle leggi. Per esempio, ha creato, accanto alle leggi statali, le leggi regionali. Con tutta una problematica che vedremo, non mi ricordo, forse fra 2 settimane. Ma anche all'interno delle leggi statali si è frantumata l'unità, creando una serie di leggi specializzate, collegate alle riserve di legge. Ha delle riserve di legge che non sono generiche, ma sono delle riserve di legge cosiddette rinforzate. Qua mi pare che lo schema che è nel vostro manuale distingua in rinforzate, in procedimento e in contenuto. Cosa vuol dire rafforzate in contenuto? E vuol dire che sono delle riserve di legge che il Costituente ha previsto non tanto e non solo per escludere l'atto amministrativo, dicendo la disciplina è riservata alla legge, ma anche per vincolare la legge, per limitare la legge, per dire come deve essere la legge, quali contenuti debba avere o quale procedimento particolare debba avere. Capite? Allora, in linea di massima possiamo dire che la riserva di legge serve per limitare lo spazio del regolamento amministrativo, per impedire anche che il Parlamento, il titolare del potere legislativo, si spogli della sua responsabilità normativa e la trasferisca al governo. Questo è lo schema generale. Ma adesso stiamo parlando di riserve di legge rinforzate, dove il Costituente non ha in mente solo questo, ma ha anche in mente un'altra operazione: dire al legislatore: tu hai il potere e il dovere di fare delle leggi, ma queste leggi hanno dei limiti, dei vincoli. Non sono leggi comuni, sono leggi specializzate. E sono specializzate o per il procedimento o per il contenuto. Tipico esempio. Articolo 14, il domicilio inviolabile. non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Qui siamo, come dire, abbiamo richiamato il 13, riserva assoluta, riserva di giurisdizione. Benissimo. Poi c'è un comma ulteriore, gli accertamenti e le ispezioni, per cui non anche le perquisizioni e i sequestri, per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali, sono regolati da leggi speciali. Allora questa è una riserva di legge sicuramente, è una legge speciale che può disporre sconti sulla tutela e la garanzia del diritto di domicilio, ma soltanto per quei fini e consentendo quegli strumenti, solo per fini di sanità e incolumità pubblica o per fini economici. E soltanto però limitati gli accertamenti e le ispezioni. Per dirvi la incidenza di questa cosa, vi porto un esempio che forse vi è capitato. Se voi passate il controllo dell'aeroporto e suona qualcosa e chi guarda dentro nella borsetta si illumina e dice apra la borsa e poi dentro c'è un'altra busta, fa apra la busta, non ci mette lui le mani, e se lo fa, fa male, perché quella sarebbe una perquisizione. Lui può fare un'ispezione. L'ispezione vuol dire che sta con le mani così e guarda quello che fate voi. Il bravo carabiniere che vi ferma, anzi la brava guardia di finanza, che vi ferma al casello dell'autostrada e dice apri il bagagliaio, se dentro c'è una valigia non è che lui apre la valigia. Voi aprite il bagagliaio perché questo è il vostro domicilio. La valigia è il vostro domicilio, lo vedremo dopo, e lui non lo può infrangere, lui è coperto nella legge speciale, lui sta facendo delle accertamenti, ma non delle perquisizioni, e se trova qualcosa non può sequestrarlo, gli fa un verbale, ma non può sequestrarlo, perché lui sta agendo violando la vostra libertà di domicilio senza mandato del giudice, e questo gli è consentito dalla legge speciale, ma questa legge speciale gli consente soltanto di farlo per quei motivi e non per altri, e soltanto con quelle azioni e non altre, capite? Questa è, come dire, una legge che è vincolata nel contenuto. È il motivo perché consente alla polizia tributaria, vero terrore di tutti quanti, soprattutto sotto Natale, di arrivare nel negozio o nella fabbricetta e dire siamo venuti a ispezionare i vostri libri contabili. E l'imprenditore è tenuto a esibirli e loro li possono esaminare, perché questo è retto da una legge speciale che sconta le garanzie, consentendo alla Guardia di Finanza di fare queste ispezioni e questi accertamenti senza il mandato del giudice, senza la riserva di giurisdizione. Questo è un buon esempio, abbastanza tipico, di riserva rinforzata per contenuto. Ora vi porto qualche esempio di riserva rinforzata per procedimento, poi li troverete tutti quanti citati nel manuale. Un esempio stupido. Si può, 132, o anche 133 ancora più semplice, il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica su iniziativa dei comuni, sentite le stesse regioni. Allora, questo è un procedimento che serve per mutare la circoscrizione di un comune. Ferrara si vuole mangiare Copparo. Allora, per fare questa modifica della circoscrizione o anche cambiare il nome, si chiama più Ferrara ma Città della Bicicletta, bisogna fare una legge, riserva di legge, ma non è una legge normale, questa è una legge che c'è un procedimento rinforzato, perché per fare questo ci deve essere un'iniziativa dei comuni, è il comune che prende l'iniziativa, anche se formalmente la fa il governo, ma è il comune che politicamente prende l'iniziativa e deve essere sentita la regione. La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni. Vedete, qui è una legge regionale rinforzata, perché ci deve essere un referendum con cui la regione sente le popolazioni locali. Il 132 prevede addirittura una legge costituzionale rinforzata. Si può con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di 1 milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza della popolazione stessa. Procedimento complesso che serve per fare una legge costituzionale rafforzata, un atto specializzato. Adesso di moda invece il secondo comma: si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione e aggregati a un'altra. Voi sapete che se c'è un movimento migratorio sia in Piemonte verso la Val d'Aosta, sia soprattutto in Veneto verso Trento, Bolzano e Friuli Venezia Giulia. Cortina vuole andarsene dal Veneto e ricongiungersi, come storicamente è, con il regno di Fanes. Bene, per fare questo c'è un procedimento apposito, è una legge. Deve essere fatta una legge, ma questa legge ha un procedimento specializzato che passa per una serie di pareri dati e per una serie di referendum che devono essere fatti. Senza non può essere fatta la legge. Altro esempio completamente diverso, articolo 7 e articolo 8. Lo Stato e la Chiesa sono, Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. Forse non ve ne siete accorti che siamo sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Queste sono le norme scritte peggio tecnicamente, è proprio tecnicamente balorda questa norma, ma è venuta fuori così perché era una questione su cui abbiamo dibattuto troppo. Ma il senso è questo: se si vogliono cambiare le regole, anche le leggi interne di attuazione dei patti lateranensi, che sono un trattato internazionale tra la Repubblica Italiana e lo Stato del Vaticano, queste leggi possono essere cambiate soltanto se in precedenza il governo ha stipulato un nuovo accordo. Per cui qui non diciamo, non c'è un rafforzamento del procedimento vero e proprio, ma c'è un rafforzamento della fase subprocedimentale dell'iniziativa legislativa. Il governo deve mandare il suo ambasciatore in Vaticano, no, non fa tanta strada, e deve trattare con chi di competenza in nuove regole. Queste nuove regole vengono tradotte in un nuovo accordo. Questo accordo entra in un progetto di legge che il governo presenta al Parlamento. Questo è il procedimento che è stato seguito nell'85, quando è stata fatta la revisione del concordato, mi pare che fosse 85. Cos'è successo allora? Allora il governo era il cavalier Bettino Craxi, il concordato l'ha fatto il cavalier Benito, la revisione del cavalier Bettino, cioè la storia sempre delle seducenti affinità. E il governo Craxi presentò al Parlamento il testo, il Parlamento incominciò a esaminarlo, a un certo punto si interruppe, perché una delle clausole non piaceva, ma non poteva modificarla. Il Parlamento non ha l'autorità di modificare il patto assunto e quindi ha fatto un ordine del giorno invitando il governo a rinegoziare quella clausola, è ripartito l'ambasciatore, è andato in Vaticano, ha rinegoziato la clausola, è tornata, il governo ha presentato l'emendamento dicendo abbiamo raggiunto l'accordo e l'accordo è stato approvato. Per cui vedete, sì, viene rafforzata la fase subprocedimentale dell'iniziativa, ma questo non è senza riflessi sul procedimento di approvazione della legge. È una legge che non può essere approvata se non con quello strumento. Ma notate anche un'altra cosa, che solo quell'oggetto può essere disciplinato con quello procedimento. Sono procedimenti specializzati. È una cosa determinata che può essere fatta soltanto per quella via. Ma per quella via si può raggiungere solo quel risultato, non si può aumentare lo spazio normativo. L'articolo 8 ha una procedura del genere per i cosiddetti culti acattolici, comunità religiose varie, per cui il governo raggiunge delle intese, e ne ha già fatte con tutte le principali comunità religiose di minoranza, e queste intese poi vengono recepite in legge. Perché questa è una legge vincolata in qualche modo, no? Allora abbiamo visto 132, 133, 7, 8, giocateveli. E ve li metto là per farvi una riflessione comune. Qual è la filosofia che sta dietro questi procedimenti rinforzati? Quale ne è la ratio? L'idea è che ci siano oggetti per i quali il procedimento legislativo non sia sufficiente. Notate che sono tutte leggi formali queste alla fine, eh? Non è proprio scritta come una riserva di legge formale, ma lo sono di fatto. Sono leggi discusse in Parlamento. E perché il normale procedimento legislativo non è sufficiente, non ha abbastanza valore per disciplinare questi oggetti? L'idea è l'idea della tutela delle minoranze. Quando le leggi toccano interessi delle comunità locali, i comuni, le province, le regioni che si vogliono spostare, cambiare, eccetera, o toccano gli interessi delle comunità religiose, tendenzialmente tutte di minoranze, queste leggi non possono essere leggi decise con normale regola di maggioranza. Cioè il sistema rappresentativo fa un passo indietro e apre trattative. È l'idea che il meccanismo ordinario di legislazione, per cui rappresentanza nazionale e voto di maggioranza del Parlamento, non sia valido per disciplinare questioni su cui premono interessi minoritari, che vanno protetti, e vengono protetti immettendoli nel procedimento. Sono procedimenti che si rendono complessi per includervi il consenso, l'intesa, il patto, l'accordo, il parere delle comunità locali. Non può essere una decisione della maggioranza che rulla indifferente la minoranza. È una delle filosofie portanti, uno dei fili rossi con cui cucite la Costituzione. Tutto diverso invece è il caso dell'articolo 79, amnistia e indulto. L'altro anno era un tema di moda, quest'anno è passato di moda. Tornerà di moda il prossimo anno, perché già stanno dicendo le carceri sono di nuovo piene. Non si delinque un bel po', che sapete, le carceri si riempiono. Amnistia e indulto sono due strumenti diversi. L'amnistia tecnicamente serve per svuotare i tribunali, perché l'amnistia cancella il reato. Cancellando il reato si interrompono i processi. Chi è sotto processo per un certo reato viene amnistiato e torna bello vergine. Non si chiude il processo. Chi sta in carcere per quel reato ne esce, è amnistiato. Sempre il nostro bel re col nasone, col pargolo che assomiglia alla stoliere, si affaccia dal balcone e dice amnistia, amnistia e anche un po' di indulto. L'indulto è una cosa diversa, l'indulto non toglie la pena, ma accorce la sanzione. L'indulto è quello della Madonna, no? La Madonna che interviene per un indulto per i peccati, l'indulto è quello che si compra e che faceva tanto arrabbiare Martin Lutero. Sono sconti sulle pene. Martin Lutero era arrabbiato perché il Papa si faceva pagare degli sconti su alcuni milioni di anni da scontare all'inferno. E lui diceva, questo è simonia. Opinione. L'indulto è un meccanismo con cui lo Stato dice, svuotiamo le carceri. Perché riducendo la pena, tutti quelli che sono in quello zoccolo escono. E l'altro anno è stato fatto un indulto. Di solito si fanno le due cose insieme, perché se no, cioè, voi capite che io ho delinquato, ho commesso un reato, mi hanno già condannato e ottengo l'indulto e esco. Se non mi hanno ancora condannato, mi devo processare. Per cui l'indulto ha svuotato le carceri, ma ha mantenuto dei processi in piedi, che è una grande fesseria. Almeno se devono fare le schifezze, le facciano bene. Hanno fatto una schifezza e l'hanno fatto anche male. Il problema delle carceri piene è un problema fisiologico, e forse bisogna cambiare la tipologia delle sanzioni, visto mai che magari convenga mandarli a fare i lavori forzati invece che cacciarli in carcere. A pulire un po' di tumori nelle cliniche ginecologiche, forse uno gli passa la voglia di fare lo stupratore, perché è troppo in carcere, ha un senso. È una scelta criminale mai discussa, abbiamo una legislazione folle che prevede le carceri, delle sanzioni detentive per delle cose che non hanno né babbo né mamma, processi penali intentati per delle cose che non hanno scarso valore e così via. E tutto questo ingombra le aule giudiziarie poco organizzate, perché il ministro non le organizza, e le carceri che sono abbondanti, non è che manchino le carceri in Italia. No? Però ogni tanto il sistema si inceppa e allora incomincia a montare questa esigenza di trovare queste cose. Amnistia e indulti si sono dati un sacco in Italia e venivano fatti con un procedimento particolare, e cioè il Parlamento votava una legge in cui diceva che cosa veniva amnistiato oppure scontato, e poi il governo preparava un atto delegato, un decreto legislativo che era emanato dal Presidente della Repubblica, per cui formalmente era un atto del Presidente della Repubblica in rispetto della tradizione, per cui gli atti di grazia sono degli atti del sovrano. Nel 1900, adesso vi dico esattamente quando, 92, 6 marzo 92, è importante che sia il 6 marzo 92, viene varata una legge costituzionale. Questa legge costituzionale è voluta per dire basta agli indulti. È uno scandalo, facciamo ancora un'amnistia di indulto, ma questa è l'ultima, per cui cambiamo il procedimento. E il procedimento viene completamente cambiato, creando una legge rinforzata in maniera abnorme. È importante che sia 6 marzo, perché due mesi dopo scoppia Tangentopoli. Per cui il Parlamento moralizzatore, che dice basta con gli indulti e le amnistie, due mesi dopo si trova coinvolto in Tangentopoli, e un'amnistia l'avrebbero fatta volentieri. Ma si sono legate le mani, ironia della storia, stupenda ironia della storia. Il meccanismo che creano è una delle cose più stupide che la mente umana abbia potuto concepire. Evidentemente il 50% più uno, oltre ad essere leggermente collusi con Tangentopoli, è anche leggermente ubriachi, perché sennò non si spiega. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. Questo vuol dire che, al contrario della revisione costituzionale, che può essere fatta a maggioranza relativa quando si discutono gli emendamenti e a maggioranza assoluta salvo referendum in votazione finale, per votare una legge di amnistia e indulto bisogna avere la maggioranza di due terzi su ogni articolo, per cui su ogni emendamento, e sulla votazione finale. Il che vuol dire che è più difficile fare una legge di attuazione dell'articolo 79 che cambiare l'articolo 79, che è una sfida della logica, no? Cioè, tu crei uno strumento che è più difficile da usare che da togliere di mezzo. Che tipo di ragionamento abbiano fatto, a me francamente è sfuggito. Per cui questo è un piccolo monstrum nel nostro ordinamento, perché non ha nessuna ragione, infatti non è stato aggiunto nel 92, non è nella parte originale della Costituzione, sono delle leggi rinforzate, scusate, questo è per il procedimento, ho sbagliato tutto, bello questo schema, sono procedimenti rinforzati che non sono tesi a proteggere i diritti della minoranza, ma sono delle cose fatte così da un Parlamento leggermente irresponsabile, che non si rendeva conto delle cose che stava facendo. Allora, possiamo dire, per chi usa questo schema, almeno che lo abbia giusto, che per procedimento sono 7, 8, 132 e 133 più 79. Per contenuto, ad esempio, può essere l'articolo 14, 3, di cui davo lettura prima. Vi è chiaro questo discorso? Vedete come vi sto mettendo uno vicino all'altra una serie di leggi che sono tutte leggi molto specializzate. E queste leggi hanno una certa difficoltà a incastrarsi nel sistema. Accanto vi sono leggi che, oltre ad avere particolarità di procedimento, hanno proprio atipicità totale di effetti. Queste sono leggi rinforzate. Vi sono alcuni atti atipici, cioè strumenti che sono formalmente leggi, ma che hanno dei contenuti fortemente limitati, fortemente atipici, diversi da quello della normale corrispondenza di atto. E la legge di bilancio, caspita, un quarto d'ora per la legge di bilancio è il massimo tollerabile. La legge di bilancio è l'esempio massimo di questa cosa. Pensate, la legge di bilancio ha particolarità di ogni tipo. L'iniziativa è sostanzialmente riservata. Non è che il popolo con 50.000 firme può presentare un disegno di legge di bilancio, no? E non lo fa neanche una regione, e non lo fa neanche un deputato, perché il bilancio deve necessariamente venire dal governo, per il semplice fatto che il governo ha i soldi in mano, il governo esercita il bilancio e il governo è l'unico che può avere i conti. Per cui l'iniziativa legislativa riservata è obbligatoria. Non è che il governo possa dire: boh, quest'anno non presento la legge di bilancio, perché scaduto il 31 dicembre l'esercizio in corso, il governo non può più incassare una lira di tasse e spendere una lira di erario pubblico. Si chiude. Per cui un governo che si comportasse così verrebbe immediatamente sfiduciato in tempo e il Presidente della Repubblica interverrebbe urgentemente, perché questa sarebbe la paralisi del Paese. Per cui il governo è tenuto a svolgere questa iniziativa. Questa legge di bilancio ormai ha un percorso che è un percorso molto lungo. Incomincia già in tarda primavera, perché il governo entro il 30 giugno deve presentare il DPEF, il documento di programmazione economica e finanziaria, che è un documento politico. Diciamo che è la parte di programma politico del governo. È un documento anche interessante, quello dell'altro anno inizia con una citazione di Kant. Quella, Padoa Schioppa non è proprio un cretino, E questo documento fa l'analisi della situazione economica, fa l'analisi dei meccanismi di sviluppo, fa un'analisi dei flussi finanziari, fa delle previsioni sullo sviluppo mondiale dell'economia, cerca di capire quali sono i tassi di crescita, incomincia a ragionare su quello che è il quadro di politica economica generale e contemporaneamente fissa alcune opzioni importanti. Il livello dell'indebitamento: non andremo oltre a questo livello, quanto si rientra del deficit, quali sono i coefficienti massimi della spesa pubblica, quali sono i coefficienti massimi della tassazione. Capite? Sono, come dire, valutazione di politica economica generale, impegnative, perché questo documento viene discusso in Parlamento e alla fine c'è una mozione del Parlamento, forse una risoluzione del Parlamento, che vincola il governo. Il governo di conseguenza poi deve predisporre gli strumenti finanziari successivi, quelli per l'anno successivo, tenendo presente questi che si chiamano i saldi, queste opzioni che sono fissate nel documento di programmazione finanziaria e non li può cambiare. A questo punto, entro il 30 settembre, deve presentare il disegno di legge di bilancio preventivo e il disegno di legge finanziaria. Questa specie di maledizione che Dio ci manda in terra ogni anno, la legge finanziaria. Perché c'è bisogno di questi due strumenti? Perché c'è bisogno di uno strumento che si chiama legge di bilancio e di uno strumento che si chiama legge finanziaria? Il motivo sta scritto in Costituzione e il motivo è la atipicità del bilancio. Dice l'articolo 81, terzo comma, con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Cosa vuol dire che non si possono introdurre nuovi tributi e nuove spese? La legge di bilancio è una fotografia in termini contabili di quella che è la legislazione vigente e non può modificare la legislazione vigente. Capite? Le scelte si fanno con legge sostanziale. Si vuole aumentare la tassazione? Bisogna fare una norma di legge. Si vuole ridurre la spesa sanitaria? Bisogna fare una norma di legge. Non lo può fare il bilancio. Il bilancio può soltanto tradurre in termini contabili, in numeri, le previsioni derivanti dalle spese già stabilite e dalle entrate già previste con legge sostanziale e non può modificare la legge sostanziale. Per cui è un atto che si inserisce tra le fonti primarie, come forma, è una legge, ma non ha capacità innovativa. Forza attiva è uguale a zero. Non può modificare le leggi in vigore. Il che, capite, fa sì che la legge di bilancio non sia uno strumento di governo dell'economia, uno strumento con cui il governo possa dire il prossimo anno faremo, faremo, faremo. Non lo può fare con la legge di bilancio perché questo è il vincolo. Questo vincolo esiste per una ragione specifica. Se qualcuno di voi ha avuto la cattiva sorte di avere una legge di bilancio in mano, la legge di bilancio è un librone così, fatto di numeri, numeri codici e brevi descrizioni delle linee, dei capitoli di entrate e di spese. Per cui sono pochi tecnici che riescono a capire qualcosa di un bilancio dello Stato. Siccome il Parlamento non è fatto di tecnici, si spera, che controllo può svolgere un parlamentare sulla legge di bilancio? Minimo. Non è che si mette a leggere i numeri e dice interessante, non si capisce niente. Allora, se fosse consentito al governo introdurre innovazioni legislative nella legge di bilancio, noi avremmo un Parlamento che non riesce a controllare le leggi che vengono prodotte e che lui stesso approva, perché deve essere approvata dal Parlamento. Per cui quantomeno il parlamentare ha la garanzia che lui non ci capisce niente della legge di bilancio. Però il governo non modifica le scelte che lui ha fatto come membro del Parlamento facendo le leggi sostanziali. Allora, la legge di contabilità del 78 ha introdotto la legge finanziaria. La legge finanziaria è una legge sostanziale. È una legge con cui il governo, sulla base del DPF e delle sue scelte di politica economica, cambia la legislazione. Da qui la complessità della legge finanziaria, perché cambiare legislazione vuol dire cambiare tutto ciò che è previsto sul lato entrate e sul lato uscite. Si vuole modificare, che so io, l'organizzazione del pubblico impiego, i contratti, si vuole cambiare il sistema pensionistico, si vuole cambiare il livello di prestazione, si vuole cambiare, che so io, l'organizzazione scolastica. Tutto ciò che costa, no? Tutto ciò che ha una ripercussione economica, sta nella legge finanziaria, sta di casa nella legge finanziaria. Per cui la legge finanziaria si occupa sostanzialmente di tutto. Di tutto, dai servizi pubblici locali, si privatizza l'acqua o non si privatizza l'acqua, è una norma che finisce nella legge finanziaria perché è una ricaduta economica. Il governo dice: io prevedo che privatizzando l'acqua, facciamo gli scongiuri, ottengo un risparmio di tot milioni di euro e quindi faccio una legge che dice si privatizza l'acqua e lo metto in finanziaria. Nella legge di bilancio posso iscrivere quel tot milione di euro come risparmio sulle spese previste, capite? E questo lo fa per ogni voce di spese, per cui viene costruito il bilancio in maniera complessa, ogni ministero deve dire qual è la sua previsione di spese, ma prima il ministro del bilancio dice ogni ministero qual è la percentuale di tagli che comunque deve fare, perché bisogna rientrare da questo debito pubblico che ci sta strangolando. E di conseguenza ogni ministro cerca di capire come gestire i propri soldi e che modifiche deve introdurre le leggi che lui sta eseguendo. Togliamo l'insegnante di sostegno dalle scuole, abbiamo realizzato un risparmio di tot. Se questa manovra passa in Consiglio dei Ministri, l'eliminazione del membro esterno della commissione di maturità oppure dell'insegnante di sostegno viene messa in finanziaria e nella legge di bilancio viene scritta la conseguenza contabile, per cui i due strumenti vanno insieme, iniziano la loro storia insieme e finiscono la loro storia insieme come due leggi parallele, di cui la legge finanziaria è la parte sostanziale, per cui una legge esattamente come le altre abroga, modifica e sostituisce le leggi precedenti, e la legge di bilancio è la sua ombra finanziaria, la sua proiezione finanziaria più esattamente. Ne proietta le conseguenze previste per lato entrate e lato spese nel documento di contabilità. E tutto questo deve essere approvato miracolosamente entro 31 dicembre. Dico miracolosamente perché ogni volta sembra che sia impossibile, perché siccome la legge finanziaria tocca tutto, è chiaro che diventa, ormai è diventato da sempre, da molti anni, il fatto fondamentale della legislazione dello Stato. Per cui sulla legge finanziaria, quando si apre il dibattito su tutto. Non a caso il governo, per esempio, se qualcuno di voi invece di seguire le sventure di Adriano, quello che dà calcio il pallone, non è un pallone che si mette a rompere, seguisse il dibattito sul welfare e queste cose qua, saprebbe che la scelta del governo è quella di togliere la riforma del welfare, la questione dello scalone pensionistico, dalla finanziaria. Perché? Perché vuole evitare che tutti i problemi, tutti i nodi arrivino su questa questione e debbano comunque essere decisi entro il 31 dicembre. Perché entro il 31 dicembre deve essere approvato il bilancio, se no il 1 gennaio si chiudono tutti gli uffici pubblici perché non ci sono soldi. In realtà c'è uno strumento che è l'esercizio provvisorio, il governo che non riesca a farsi approvare il bilancio può andare in esercizio provvisorio, cioè può esercitare provvisoriamente in dodicesimi il bilancio dell'anno prima fino ad aprile, primi 4 mesi. Questa è stata la prassi seguita in Italia fino alla riforma della contabilità. Ogni anno si dava l'esercizio provvisorio ed è una delle cause che ha creato il debito pubblico. La deresponsabilizzazione del governo per i conti. Adesso non si va più in esercizio provvisorio ed è considerato una questione indiscutibile che il bilancio debba essere approvato entro il 31 dicembre. Il che vi spiega perché a un certo punto il governo, quando comincia a sentire odori di Natale, dice basta. Il dibattito parlamentare è stato interessante e produttivo, arriva col suo maxi emendamento, caccia l'articolo unico, un articolo con tutta la finanziaria dentro, voto di fiducia e raggiunto il risultato. Non è una bella soluzione, ma non è un caso che sia una soluzione adottata da tutti i governi dal 96 a oggi. Non anche, sia quelli che hanno maggioranza di due voti come il governo Prodi, ma anche il governo Berlusconi che aveva maggioranze ampie, perché anche lui sulla legge di bilancio aveva tutti i conflitti possibili della sua coalizione. E questo è un nodo che c'è in tutti i paesi, e in tutti i paesi si tende a murare la decisione di bilancio, perché è una decisione che ovviamente deve partire da chi i conti ce li ha. È chiaro che poi il Parlamento, il deputato si alza e dice sì, ma io vorrei introdurre un capitolo di spesa per ridipingere le aule universitarie che fanno schifo. Sì, i soldi dove li prendi? Il problema della copertura finanziaria, per cui è un problema di tecnica anche, di scelte continue. Ma la cosa che mi interessava dirvi, e dopo me ne vado promesso, è che tutto nasce da questo terzo comma dell'articolo 81, che seguendo una tradizione di, come dire, garanzia per i parlamentari, vieta di infiltrare nella legge di bilancio modifiche della legislazione vigente. Per cui la legge di bilancio è una legge che non ha capacità innovativa, è del tutto atipica. In compenso non è abrogabile. Ha una capacità innovativa, una forza attiva zero e una forza passiva, questo segnatevelo e meditate, cosa c'è l'opposto di zero? Tendenzialmente infinite, nel senso che la legge di bilancio non può essere abrogata. Non può essere abrogata per referendum, ma non può neanche essere abrogata con un'altra legge. Può essere modificata, quello sì, man mano che escono le nuove leggi di spesa devono essere registrate in bilancio e trovare la copertura in bilancio, ma non può essere mai abrogata totalmente. Forza passiva zero, non innova l'ordinamento, forza attiva infinita perché non può essere eliminata dall'ordinamento. La legge di bilancio ci deve essere, io no. Alla prossima settimana.